questa stamattina abbiamo iniziato con un canto per chi non c'era, che è stato pubblicato, quindi dicevo che avrei potuto qualche cosa che mi ha pensato che andava bene. E oggi pomeriggio pensavamo di iniziare con una preghiera di Turoldo, che non abbiamo a disposizione, che non troviamo i fogli che abbiamo fatto. quindi ve la leggo direttamente dal libro, ma è tutto studiato, cioè, perché così vedete che abbiamo il libro trovato. Ve la leggo direttamente dal libro, è una preghiera che noi leggiamo spesso come comunità e che ci aiuta tanto sia nello spirito che nella prospettiva di dove vogliamo camminare, verso dove vogliamo camminare. E si intitola Sognando il villaggio Emmaus. Cristo Signore, che hai chiamato Abramo a partire dalla sua terra e dalla sua parentela e a mettersi in cammino verso un nuovo paese, conduci le nostre famiglie al tuo villaggio e fa di noi una nuova comunità sulla tua parola. La nostra fraternità germini e abbia compimento ogni giorno in virtù della nostra comune fede. La perseveranza nella preghiera sia fonte di unione con te e con tutti gli uomini. La libera comunione dei beni, frutto delle fatiche e del lavoro di tutti, sia il segno visibile che tu sei in mezzo a noi. Fa che non ci abbandoni la speranza lungo la strada, e i nostri occhi ti riconoscano in ogni povero e pellegrino. Aprici al senso delle scritture, perché comprendiamo tutte le cose che si riferiscono a te. Poiché si fa sera e il giorno ormai declina, resta con noi e non lasciarci soli nella notte. Ognuno di noi sia uomo di pace, e il nostro villaggio sia aperto a tutti coloro che amano e cercano la pace. La nostra casa sia una tenda che appena ci ripari sulla strada del regno, e noi sempre camminiamo verso l'uomo, tuo unico tempio. Fa di noi una chiesa credibile, dove non solo noi, ma tutti gli ospiti della casa comune possiamo ancora manifestarti nella gioiosa frazione del pane. Queste sono le promesse e le speranze per noi e per i nostri figli. Ci aiuti la tua grazia e la preghiera comune di tutti i fratelli. Amen.
Amen. Bene, questa mattina siamo partiti su una parola sull'accoglienza del Vangelo di Marco. Ops. Aspetta, rispondo tanto che non sono ancora partito. Piero, ciao. Pronto?
Amen.
Niente, non so come anche me. Non avevo spento ancora il cellulare, lo spengo. Gli è partita una telefonata, chiedo. Mio confratello Piero Granzino. Aspetta che qua come. No, quindi questa parola sull'accoglienza, in cui il commento era che diceva che avrà accolto uno di questi bambini nel mio nome, accoglie me, che se uno accoglie me non accoglie me ma colui che mando me. E il commento di padre Fausti era: senza amore si può anche servire per semplice autoaffermazione o per senso di colpa, ma non si può accogliere. Ecco questo verbo martellante, accogliere, no? E poi da qui eravamo rimasti sullo straniero nella scrittura e avendo l'esperienza che, come anche dicevo un altro confratello mio che è Dominic Markl, che è un biblista di Roma, cioè austriaco, e dice: nella Bibbia gli stranieri non sono gli altri, gli stranieri siamo noi stessi, no? E poi parlerà di Adamo, di Abramo, cioè del popolo di Israele. Ecco, e allora l'esperienza di essere straniero è il essere stato straniero, in qualche modo radicalmente di esserlo ancora, è il fondamento dell'accoglienza dello straniero, no? A cui invitano questi testi biblici che abbiamo dato. Se qualcuno non li avesse, qui ci sono ancora due copie, potete prendere, sono due testi diversi, prendeteli pure, prego. E appunto sono testi, tranne uno che vedremo adesso, quello della chiamata di Abramo, che invece riguardano l'accoglienza dello straniero, no? E avevamo visto un testo, ho trovato poi quel testo che cercavo e non trovavo, del Levitico. Sono due testi contrapposti, in cui in uno dei testi la terra è data, no? Al popolo, e questo comporta una separazione in qualche modo dagli altri. Il testo di Levitico 20, 23, 24 dice: non seguirete le usanze delle nazioni che io sto per scacciare davanti a voi. Sono i popoli della terra di Canaan che nel racconto biblico Adonai scaccia per dare la terra a Israele. E vi ho detto: voi possiederete il loro paese, voi possiederete la loro terra, ve la darò in proprietà. È un paese che cola latte e miele, io Adonai vostro Dio vi ho separato dagli altri popoli. Ecco, vedete, qua c'è il tema della separazione, ma anche il tema della terra che è data. Certo, è il Signore che dà la terra, ma la dà in proprietà, la possiederete. Quindi sembra che qui viene sottolineato molto il discorso che Israele non è più ger, non è più straniero, ma abitante, possessore della terra che è stata data, comunque non è una proprietà, la proprietà privata, eccetera, ma è donata, però è donata in proprietà, no? L'altro testo, che era quello che cercavo invece e non trovavo, che era 25-23, Levitico 25-23, che si dice: le terre non si potranno vendere per sempre, perché la terra è mia e voi siete presso di me come forestieri e inquilini. Ecco, vedete qui la prospettiva è diversa, cioè il popolo non è proprietario, ma è forestiero e inquilino, il proprietario è il Signore. Tutta la terra è di Dio, la terra di Israele in modo particolare, la terra del Santo cosiddetto, è di Dio, e quindi voi siete presso di me come forestieri e inquilini. Per cui quando uno perde il suo pezzo di terra, come dicevamo forse già stamattina, ci deve essere colui che lo riscatta, il parente prossimo deve riscattarlo, non può essere alienata per sempre la terra, e comunque il 50° anno deve tornare in possesso della famiglia originaria, anche se è stata alienata per debiti o altro. Perché la terra è mia e voi siete inquilini, un inquilino non può vendere la proprietà del suo padrone, no? Allora, questa è l'altra prospettiva, no? In cui il popolo anche nella terra è un forestiero e un inquilino. Sono queste due linee, no? E così. Però, perché Israele di fatto vive questa situazione nomadica, paradigmatica l'esperienza di Abramo, poi quando è in Egitto è forestiero, e poi oppresso, no? Schiavo. Quando esce dall'Egitto ancora cammina, no? Nel deserto, questa esperienza del camminare, ma poi dopo entra nella terra, no? E c'è questo periodo molto lungo di stabilità nella terra di Israele, a cui segue l'esilio in cui la terra viene persa e si ritrovano ad essere nella diaspora forestieri e inquilini. Quell'esperienza che, nonostante il ritorno dall'esilio, no, all'epoca di Ciro e poi anche Gesù, insomma, nel periodo in cui il popolo è ancora nella terra, Tuttavia poi di nuovo saranno scacciati all'epoca delle grandi rivolte contro i romani, e soltanto qualche decennio fa il popolo di Israele fa la halakha, la salita alla terra, no? Quelli che desiderano, sono gli ebrei della diaspora e quelli che invece vivono in Eretz Israel, con tutti i problemi che sappiamo nei rapporti con i palestinesi, no? Quindi vedete com'è. Ecco, però questa base a me serviva adesso per andare finalmente all'esperienza di Abramo. Ecco, volevo prendere tre brani. Uno è la chiamata di Abramo, l'altro è la filoxenia di Abramo, appunto il capitolo 18, e poi dopo anche un testo della lettera agli ebrei al capitolo 11, in cui si riprende questo tema qua. Quindi bello. Allora, la chiamata di Abramo, intanto io ho questa traduzione mia che vi lascio e che è molto interessante per una parola. Però normalmente noi siamo abituati a pensare alla chiamata di Abramo come un fatto originario. Il famoso canto, esci dalla tua terra, che facevamo quando eravamo ragazzi, quando io ero ragazzo, che adesso si fa di me, ma insomma questa canzone qua, no? Come appunto c'è un uscire, ma c'è invece un prodromo, c'è una situazione precedente all'uscita e che è descritta nei versetti prima, che adesso non leggo, in cui viene sottolineato che Sarai, perché prima si chiama Sarai, cioè che vuol dire mia principessa, la moglie di Abramo, è sterile. Questo è una specie di macigno mortale, perché la sterilità è già comunque un dramma anche oggi, ma allora era la morte, perché non c'era fino al secondo secolo avanti Cristo la fede nella vita oltre la morte in Israele. Quindi l'unico modo per continuare a vivere è avere figli, e vivere nei figli e nei figli dei figli. Se uno non ha figli muore proprio completamente, quindi è una cosa terribile, no? Terribile. E questa situazione viene molto sottolineata nei versetti precedenti, questa genealogia. Io lavoro con i ragazzi nei miei gruppi, faccio un anno intero su Abramo e Sara, il cosiddetto cammino della promessa, anche adesso lo sto facendo con uno dei gruppi, mi fermo a lungo su quei versetti precedenti, su quella storia di quel clan in cui Abramo è ancora il padre, Terach, e che in Ur dei Caldei in Mesopotamia si trovano in questa situazione terribile, no? A un certo punto Terach prende l'iniziativa di uscire effettivamente, no? di partire da Ur dei Caldei e di andare alla terra di Canaan. Terach, ancora lui, prese Abramo suo figlio, Elot, figlio di Aram, eccetera, e Sarai, sua nuora, figlia, moglie di Abramo suo figlio, e uscì con loro da Ur dei Caldei per andare nella terra di Canaan. Però poi si ferma prima. Arrivarono a Harran, che è una grande oasi al nord della Siria, e si stabilirono, cioè poi si stanziano lì. Loro di fatti sono dei ger, cioè sono dei tipici gruppi nomadi, questi clan nomadi che sono proprio strutturalmente dei ger, cioè non hanno una stabilità nella città, no? Ma vivono un po' ai margini delle grandi città, no? Un po' come gli zingari di adesso, no? E si piantano le... non erano visti così malamente come gli zingari da adesso, che trattavano, vivevano dei commerci, dell'allevamento del bestiame, transumante, eccetera, no? E in questa cosa Terach prende l'iniziativa di uscire lui, tra l'altro ci sono dei verbi che riecheggiano l'esodo, sono particolari, no? Però poi muore Terach lì e Abramo si trova in questa oasi in cui diciamo accrescono i loro beni, si arricchiscono, stanno bene in fondo lì, però il problema drammatico di Sarai, che ha questo grembo sterile su cui la morte ha già piantato i suoi artigli in fondo, rimane a quella situazione che si rivolge per la prima volta la parola di Dio, cioè l'esperienza biblica in fondo nasce lì, nasce quando una voce raggiunge Abramo. Lui all'inizio ha i suoi dei, ha le sue divinità, ha le sue credenze, ha il suo mondo, ma questa voce è un'altra cosa. Che qui viene chiamato già Adonai, ma, cioè il Dio di Israele, ma lui probabilmente, Abramo, percepisce una voce E allora questa voce, io penso però, entrando nella storia di Abramo, che questa voce ha questa coscienza dolorante di Abramo, no? Della sua storia, dica anzitutto queste parole che non sono riportate nel testo, che però io sento come la prima modulazione di questa voce, che è la parola benvenuto. Abramo si sente dire benvenuto. Benvenuto. Ho in serbo una promessa per te. Sente questa voce interiore, evidentemente, prima che esterna, che però sa che non è la sua voce o la voce della sua coscienza. È qualcos'altro che irrompe nella sua storia, però è benvenuto. Ho in serbo una promessa per te. Una voce che a poco Abramo si abitua a riconoscere, anzitutto a fargli spazio, no? A lasciarla parlare, e poi dopo ad ascoltare, no? A dialogare con questa voce, di cui non sa chi sia. A me piace chiamarla la voce della promessa, e colui che parla, perché c'è qualcuno che parla, quello della promessa. Allora può essere bello che ciascuno di noi senta, no, questa voce che risuona nella sua vita, così com'è, con le sue sterilità anche, che sono di vario tipo, qui ci sono tanti bambini, però ci sono tante esperienze di sterilità che bloccano la nostra esistenza, le nostre relazioni, anche le più profonde, le più intime. E sentire questa voce che dice benvenuto. E dice poi il mio nome, no? Benvenuto, benvenuta, ho in serbo una promessa per te. E poi pian piano questa voce si modula anche in parole, no? E la cosa impressionante che io ho scoperto tanti anni fa lavorando su questo testo, e lavorando sul testo ebraico, è che la prima parola che normalmente appunto dicono esci, o addirittura come traduce la vecchia Bibbia, adesso non so la nuova, ma penso più o meno uguale, vattene dal tuo paese, eccetera, invece è una parolina particolarissima e rarissima nella Bibbia, che in ebraico è lech lecha. Lech lecha vuol dire letteralmente cammina per te. La cosa impressionante è che c'è soltanto qua nella Bibbia, al capitolo 22 della cosiddetta legatura di Isacco, cioè anche poi, insomma, il compimento della storia di Abramo, e poi dopo tre o quattro volte nel Cantico dei Cantici, in cui il ragazzo, quando parla alla ragazza, e normalmente le traduzioni dicono vieni, vieni mia diletta, eccetera, ma non c'è vieni, c'è la tlak, cioè comunque la stessa, cammina per te. È interessante perché in tutta la Bibbia viene fuori due o tre volte nella storia di Abramo, qui, al capitolo 22, e poi nel Cantico dei Cantici. Lech lecha. È una parola che si può imparare. Lech lecha. Lech vuol dire cammina, vai.
Sì,
con la K. Il verbo halak, che vuol dire camminare, l'imperativo. E poi lecha vuol dire letteralmente per te, a tuo favore. E allora sentire questa parola, che è quella che mette in moto a livello profondo l'essere forestiero di Abramo, l'essere itinerante, il camminare, anche se lui lo è sempre stato, la sua famiglia, il suo clan, la sua cultura, di essere in fondo un ger, però adesso il suo essere ger sarà diverso. Il ger vuol dire straniero, è uno dei termini, però è lo straniero che nella terra di Israele ha diritto, ha dei diritti. Non ha la terra, non ha diritto ad avere la terra, è quindi un povero come il levita, come l'orfano e la vedova, però appunto per questo ha dei diritti particolari di accoglienza e di protezione, che evidentemente poi non sempre furono rispettati. e che comunque è uno dei termini in cui si dice straniero. Allora lui è sempre stato un germa, la sua famiglia, suo padre, il suo clan, però adesso che parte di nuovo da quell'oasi in cui si erano stanziati, Harran, in cui si erano anche stanziati bene, no? Aumentando i propri beni, proprio di questo, insomma, in questo gruppo che vive sotto le tende. Ecco, adesso però il suo andare, perché lui effettivamente va nella terra promessa, nella terra di Canaan, finalmente ci arriva, è un'altra cosa, no? E poi lì continuerà a vivere così, cioè in fondo la terra di Canaan è la terra che Adonai gli promette di dargliela in proprietà, ma è sempre il futuro il verbo. Intanto lui continua ad essere sotto le tende come un ger in mezzo a queste grandi città-stato della terra di Canaan, in mezzo alle altre popolazioni. Allora leggiamo proprio il gruppo dei ragazzi con cui sto. Ehi, ciao!
Guarda lì, nel posto dei bambini se c'è un virus.
Dagli un foglio. Anche un altro, ma questo non ci lavoriamo, ma lo prendilo. Ciao. E quindi leggiamo questo testo che in Genesi 12:1 appunto questa promessa, no? Il benvenuto iniziale, benvenuto in serbo, una promessa per te, si modula in queste parole: cammina per te dalla tua terra e dalla tua identità. C'è una parola che dice il cordone ombelicale, in qualche modo, la nascita, e dalla casa di tuo padre verso la terra che ti farò vedere, e ti farò letteralmente verso un grande popolo, che vuol dire ti farò diventare un grande popolo. Il termine per dire popolo è goi, che normalmente è uno dei termini per dire i popoli stranieri, tra l'altro, i popoli pagani, i goim, i gentili, no? Le gentes. Però qui viene usato per il popolo di Israele, per quello che diventerà Abramo stesso. E grandificherò il tuo nome, e sarà benedizione, barakà. E benedirò i benedicenti te, benedirò coloro che ti benediranno, e i facenti poco te maledirò, quelli che ti fanno poco, e saranno benedetti in te tutte le famiglie del suolo, della Adama, del suolo. C'è uno scarto tra il femminile e il maschile che ho voluto rimanere. Ecco, questa parola muoverà Abram a partire. Di fatto, credo che adesso non mi ricordo, perché poi adesso non ce l'ho la traduzione, ma credo che il versetto successivo, quando dice: allora Abram partì, quel partì, credo che sia proprio andò per sé, cioè si ripete l'ecleca, come gli aveva ordinato Adonai, eccetera. È così. Aveva 75 anni quando lasciò Harran, prese la moglie Sarai, eccetera, eccetera, in forza di questa parola, che però è così forte la prima espressione, cammina per te, dice, è una cosa, dicevo, che si trova solo qua nella legatura di Isacco, cioè al capitolo 22, e poi nel Cantico dei Cantici, in tutta la Bibbia. Cammina per te. Ecco, in questo senso, quando Dominique Marple dice: nella Bibbia gli stranieri siamo, non sono gli altri, gli stranieri siamo noi stessi. Abramo, il padre delle nazioni, deve abbandonare la terra della sua nascita, appunto, in fondo è quello, mi sembra nella maniera più forte, perché Adam, è vero, anche Adam deve lasciare il paradiso, ma è il frutto del peccato in qualche modo, no? E anche quando Israele deve poi lasciare la terra e andare in esilio anche lì è la conseguenza dell'ingiustizia, dell'aver non vissuto la condivisione. Quindi è una situazione di essere stranieri che però è collegata a qualcosa di negativo, ne è la conseguenza. Invece qua è proprio una situazione, come dire, originaria, no? E anche quando i figli di Israele sono in Egitto, sono schiavi comunque, no? È una situazione da cui bisogna uscire, il Signore libera da questa situazione. Invece qui è questa situazione di guerra, di straniero, che lo costituisce Abramo. E quando vi dicevo, quando quel testo di Levitico dice: voi siete inquilini e stranieri nella terra, perché la terra è mia, e voi siete inquilini e stranieri, mi sembra che sia concretizzato molto in questa esperienza, no? Ecco, la storia di Abramo e di Sarai, no? di cui così, poi anche di tutto il clan, Lot per esempio, il nipote, Lot è l'unico nipote, è il figlio del fratello morto, più giovane, l'altro fratello di Abramo sparisce, se ne va perché è un po' irrespirabile l'aria di quel clan, l'ultimo genito, Aram, mi pare, partorisce a questo figlio, cioè la moglie lo partorisce, ma lui ecco, ha questo figlio Lot, e poi muore ancora davanti, ancora vivo Terah, no? Quindi Abramo ha questo nipote che è un po' anche la carta di riserva, no? E lo porterà con sé fino a un certo punto, poi decideranno di separarsi perché ci sono tensioni, eccetera. Ma tutta la storia, la lunga storia che si snoda in questi capitoli, che chiaramente non possiamo vivere in questo, è questo partire. Tra l'altro Adonai, la promessa, la voce della promessa non gli dice dove deve andare, gli dice: vai, cammina per te verso la terra che ti farò vedere. Quindi ok, ti farò vedere qual è, ma che direzione prende da Harran Abram? Dove deve andare? E la promessa non glielo dice, sarà lui a decidere come camminare per sé. E di fatto lui va nella terra di Canaan, che era il progetto del padre, forse perché lì c'erano i santuari della fecondità che potevano risolvere la situazione di Sara, chissà. Però di fatto è lui che va, decide dove andare, che direzione prendere. Poi il Signore a un certo punto, quando ci arriva nella terra di Canaan, quando ci ormai si è inoltrato e l'ha incominciata ad assaporare, cioè è entrata dentro, quando arriva a Sichem, a un certo punto gli dirà: questa è la terra che io ti darò, darò alla tua discendenza. E poi glielo ripete più volte, no? Sempre il futuro, sempre il futuro. Intanto in quella terra stabilisce, si è stabilizzato, no? Come pastore nomadante, no? Col suo clan, cioè citato lui attorno a queste città, nelle zone più disabitate, pascola le pecore, le mucche, anche c'è, cioè, il suo bestiame, e vive la sua vita nomade, di guerra. Interessante che fino al capitolo 18, 17, 18, qua, che non sono tantissimi di qua, però io ci sono rimasto quasi un anno con i ragazzi, insomma, quindi se si entra dentro poi è molto lunga la cosa, e passano 25 anni. Sì, è vero, Abramo farà tutta una serie di esperienze anche contraddittorie, faticose, anche nel suo rapporto di coppia, eccetera, però di fatto questo figlio non arriva. Tant'è vero che a un certo punto decidono dell'utero in affitto, che già esisteva allora, non è che una grande invenzione. Cioè, Sarai decide di dare una sua schiava, Agar, ad Abramo, perché il marito ci vada a letto, la metta incinta, e poi il figlio che nasce sarà figlio di Abramo e di Sarai. Un po' come succede adesso con l'utero in affitto. Lì non era tanto in affitto, nel senso che era una schiava, doveva, c'era poco da fare, doveva stare al gioco. Però nascerà Ismael, l'antenato degli arabi, tra l'altro, no? Ecco, però non è quello il figlio della promessa, pensano probabilmente che sia il figlio della promessa, anche Sara ormai, no?
Ma l'antenato degli arabi, dice, non
sì,
musulmani.
Degli arabi. E poi chiaramente, dato che i musulmani comunque si rifanno alla tradizione araba come fondante, sì, lo considerano tutti i musulmani il loro antenato. Loro pensano che il figlio della promessa sia Ismaele, quando fanno il sacrificio del caprone, no, eccetera, che richiama proprio il sacrificio di loro e Ismael, no? Interessante, è cambiato. Però nella tradizione biblica non è Ismael il figlio della promessa, anche lui viene benedetto, viene inglobato in qualche modo in questa promessa, ma non è lui, non è scelto lui, è scelto il figlio che nascerà proprio a Sarai, non lo dice no, tua moglie, no? Al capitolo prima, io con i ragazzi sono arrivato proprio al capitolo prima del nostro capitolo che vedremo, che è quello della filoxenia di Abramo, quello lì dell'icona, che è il capitolo 18, ma nel capitolo 7 Adonai, quello della promessa, si sbilancia e intanto dice che tua moglie, no, tua moglie ti partorerà un figlio. E poi si sbilancia anche sulla data, per la prima volta, dopo 25 anni, dice fra un anno. E come mai? Infatti i ragazzi dicono, come mai adesso? No? Il punto è che Sara adesso ha 90 anni, 89, 90 anni, però è sterile da sempre. Il punto è che Abramo è arrivato a 99 anni, e finché ne aveva 84, insomma, ancora funzionava. Era come anche Picasso, no? Ebbe una figlia, la famosa figlia di Picasso, che aveva 82 anni quando è stata. Ecco, ma evidentemente a 99 non più. Cioè Abramo sperimenta a quel punto anche lui di essere diventato sterile per impotenza, senectutis, insomma, perché è vecchio. E in quella situazione lì, in qualche modo, la promessa si realizza. In una situazione in cui la sterilità dell'altro è condivisa anche da Abramo, non è più solo quella di Sara. Abramo si fa, da una parte si prostra, no? Perché insomma ha cominciato a riconoscere come il suo signore, quello della promessa, nello stesso tempo mentre si prostra ride, si fa una gran risata, uno di 99 anni, e te Sara... Di fatto quello della promessa dice sì, no, e sai come lo chiameremo questo figlio? Yitzhak, che vuol dire il figlio della risata o del sorriso o della danza. La radice tzahak in ebraico vuol dire ridere, sorridere, danzare, giocare, un verbo molto bello. Ecco, questo è proprio il capitolo precedente all'altro capitolo che io invece volevo vedere con voi, che è il capitolo 18.
Posso cioè... chiederti ancora una cosa? Su.
Sì.
Ma Tera non faceva un lavoro particolare?
Ah, nella tradizione giudaica costruiva idoli, sì. Sì, sì, per cui Abramo si sarebbe già allora avuto queste reazioni di aver distrutto tutte le statue che il padre faceva, e poi il padre si è incazzato, allora lui, per evitare, cioè prima temendo che si incazzasse, a uno l'ha lasciato intero, gli ha messo la mazza in mano, come se fosse lui che avesse distrutto tutti gli altri, e poi il padre quando arriva dice ma che scemo, ma quelle sono statue, non fanno niente, cioè, però questa è una tradizione, diciamo, in cui in qualche modo Abramo già prima avrebbe reagito all'idolatria, no? Abramo anche nella tradizione islamica è diciamo l'esempio, no, della fede nel Dio unico, però di fatto questo non è detto nella Bibbia. La Bibbia incomincia l'esperienza nuova di Abramo, l'esperienza in cui incontra la promessa invece dei suoi dei, e incontra quello della promessa esattamente al capitolo 12, quando ormai Terach è morto.
In queste tradizioni orali della Bibbia, se uno...
Sì, sono delle tradizioni giudaiche, sì, delle midrashiche, insomma, no? Targumiche, insomma, che sono interessanti, però non sono il testo biblico. Ecco, andando invece al capitolo 18, perché al capitolo 17, no? È proprio questa esperienza, tra l'altro gli cambia nome, a lui invece che Abram lo chiama Abraham, che è un'altra forma dello stesso nome che comunque è collegato alla fecondità, si sottolinea questa fe, padre di di una realtà di fecondità immensa, e anche a Sarai gli cambia nome, non più Sarai, che vuol dire mia principessa, ma Sara, o Sarra, che vuol dire semplicemente la principessa, senza più il possessivo. Interessante. E a un certo punto, no, appunto, quando si prostra, è interessante, in 17:17, Abramo si prostrò, no, ancora prima, Dio aggiunse ad Abramo: quanto a Sarai, tua moglie, non la chiamerai più Sarai, ma Sara, io la benedirò e anche da lei ti darò un figlio. Che ormai loro hanno proprio messo il cuore in pace, il figlio l'abbiamo fatto in quel modo come l'abbiamo fatto, e va bene così. E di fatto Abramo si prostrò con la faccia a terra e rise e pensò: ad uno di 100 anni può nascere un figlio, e Sara all'età di 90 anni potrà partorire. E poi disse a Dio: se almeno Ismaele potesse vivere davanti a te. Abbiamo già Ismaele, va bene lui, ok. E Dio disse: no, no, Sara tua moglie ti partorirà un figlio, proprio lei, e tu chiamerai Isaac. Io stabilirò la mia alleanza con lui come alleanza perenne. Ecco l'elezione, no? Sceglie uno, non Ismaele, Isaac. Anche riguardo Ismaele ti esaudito, ecco, lo benedico, lo renderò fecondo, molto numeroso, però la mia alleanza è con Isaac. E stabilirò la mia alleanza con Isaac, che Sara ti partorirà a questa data l'anno 21. Quindi si compromette quella della promessa, non più una promessa generica per un futuro, no? Ma una promessa concreta. Ecco, in questa situazione subito dopo c'è l'altro brano che io volevo prendere, perché è il testo della filogenia di Abramo, è il testo che abbiamo qua l'icona. Dicevo che spesso queste icone, qui Rubliov ha realizzato solo i tre viandanti, i tre angeli, che, in cui i padri della Chiesa poi hanno visto adombrata la Trinità, perché poi c'è il testo oscilla tra un singolare e un plurale, però spesso nelle icone c'è proprio anche Abramo e Sara dietro, che sono lì che servono questi quei cari. Per cui il titolo dell'icona nella tradizione bizantina è la filoxenia. Ah, se poi, sì, poi magari, sì, poi lo prendo. Ecco, che la filoxenia appunto vuol dire l'amicizia per gli stranieri, che dicevo è il contrario della xenofobia, che è la paura degli stranieri. Allora leggiamo questo testo del capitolo 18, almeno fino al versetto 15. Poi Adonai apparve a lui, ad Abramo, alle querce di Mamre, mentre egli sedeva all'ingresso della tenda nell'ora più calda del giorno. Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui. Appena li vide, corse loro incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra, dicendo: «Mio Signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. Si vada a prendere un po' di acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi sotto l'albero. Permettete che vada a prendere un boccone di pane, rinfrancatevi il cuore, dopo potrete proseguire, perché è ben per questo che voi siete passati dal vostro servo». Quelli dissero: «Fa pure come hai detto». Allora Abramo andò in fretta nella tenda da Sara e disse: «Presto, tre staia di fior di farina, impastala e fanne focacce». All'armento corse lui stesso, Abramo, prese un vitello tenero e buono e lo diede al servo, che si affrettò a prepararlo. Prese latte acido e latte fresco insieme con il vitello che aveva preparato e li porse a loro. Così, mentre egli stava in piedi presso di loro sotto l'albero, quelli mangiarono. Ecco, portala la filox, fammi vedere, anche me che non... Ecco, sì, quindi è molto più chiara, no? Vedete? Sì, potete. È proprio là la presenza anche di Abramo e Sara, che sono lì appunto ad accogliere, ad ospitare i tre viandanti. Questa è la più famosa, quella di Rubliov, no?
Rubliov.
Andrea e Rubliov. È un bellissimo film, lo sapete, quello di Tarkovsky, Andrei Rubliov, bellissimo, lunghissimo.
Tarkovsky è un film su
Rubliov.
Su Nicolò.
Sì, ma è un film molto bello, ancora nell'epoca sovietica, ma è molto bello. Ecco, e quindi vedete qua, in questa prima scena, è proprio quella situazione lì, cioè lui è... che è in questa situazione, no? Ha avuto l'annuncio, ha riso, perché comunque ha riso, no? Si è fatta una risata, come sia colorata questa risata sarebbe anche lì da vedere, noi ragazzi come ridete, perché, come reagite, che tipo di risata è, no? E che comunque ancora non hanno concepito, quando di nuovo, prima dice che la prima volta il Signore apparve, si manifestò. Come? Perché prima spesso si dice che lui sente la voce, no? Cioè il Signore gli parla, poi a un certo punto anche che si manifesta, come sia non sappiamo. Invece qua ci sono, ecco, si manifesta in questo modo molto particolare, no? Cioè Abramo fa caldo, quindi immaginate una scena estiva, no? Anche adesso non siamo ancora purtroppo in questa situazione climatica qua, e alle querce di mamma c'è questo boschetto di querce che quindi fanno ombra, e lui ha piantato la tenda lì e siede all'ingresso della tenda nell'ora più calda del giorno, quando fa più caldo, e uno fa la siesta un po', così come io sono andato, però mi sono coperto, mi si mette fuori per respirare un po', gustare l'ombra, no? Assaporare l'ombra. Alzò gli occhi e vide tre uomini che stavano in piedi davanti. Cioè, e allora, e le reazioni che lui ha è la reazione dell'accoglienza dello straniero. Cioè lui non sa chi sono questi uomini. Questi uomini saranno Adonai, oppure Adonai e due angeli, secondo le tradizioni, per cui poi il singolare e il plurale. Ecco, però di fatto lui non sa, sono due stranieri, ma come, diciamo, da una parte è tipico di quelle culture. Ancora adesso nelle culture arabe, nelle culture orientali, cioè molte culture, anche gli zingari, io ricordo quando andavo dagli, beh, che io anche li avevo ospitati, ma insomma, però quando arrivavo c'era la matriarca che preparava questo tè turco, questo caffè turco, no? E quando ti faceva accomodare, cioè l'accoglienza dell'altro, dello straniero è proprio, cioè quando arriva lo straniero è la benedizione di Dio. Per cui accogliendo lo straniero tu accogli Dio. E questo è, non è un caso che lo straniero, è un dono che lo straniero venga da te. E non lo accogli così, cioè lo accogli mettendo a disposizione quello che hai, il meglio che hai, no? Da noi spesso c'è come si dice, il proverbio, no? Che l'ospite puzzano come il pesce, no? Per cui non... quindi appunto bisogna, cioè non, invece no, nelle culture c'è, cioè, l'ospitare l'altro tutto il tempo che vuole, quello che ha bisogno, è veramente, no, un'esperienza come ho messo nel titolo di questa giornata, che è veramente una cosa. Ma io ricordo anche mi raccontava mia madre che quando loro erano nella cascina, vivevano ancora da ragazzi nella cascina, Canarone, allora passavano a volte dei poveri, una lingera. Poi a me adesso diceva: ecco, Tasmina lingera, fai pena, fai pietà, Tasmina in singer, appunto, questa mia madre spesso e volentieri mi dice così, e paragonando invece a Padre Piero, guarda vai che Redding Rangia, Padre Piero, lì è un boom boom, e invece Tasmina in singer. Però la lingera era accolta, cioè gli si andava a prendere un piatto di minestra, gli si andava a prendere un piatto di minestra quando arrivava il povero, passava il povero. perché appunto nelle culture anche poi contadine, nelle culture anche povere, no, di sussistenza, cioè quando passa uno e ha bisogno le viene accolta. E certamente però questa esperienza, che è comunque di quelle culture, nella tradizione biblica di Abramo questo ha un significato particolare, cioè il suo cammino di esperienza della promessa che ha fatto, quello dell'Eklekà, che lo ha reso nomade, lo ha reso bisognoso di essere ospitato. Certo, quando lui piantava il campamento, le tende del suo clan vicino a una città, bisognava che questi lo accettassero, che non lo cacciassero via. Quindi lui ha bisogno di essere ospitato, è un ger appunto, ma è un ger in nome di quella promessa che l'ha messo in moto, che gli ha detto cammina per te e che ha modulato la sua vita, no? Certo, sembra che il punto decisivo della sua vita non sia ancora risolto, che era sterilità di Sara. Sono passati 25 anni, però lui ha fatto tutto un cammino, e questa ospitalità che lui e Sara, perché poi anche Sara viene coinvolta, no? Offrono allo straniero, non è solo, io credo, l'esperienza di quelle culture, ma è in qualche modo frutto, intreccio di quella esperienza della promessa che lui ha avuto finora. Di fatto l'ospitalità, vedete come si diventa proprio, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo, cioè è una grazia che tu mi fai a poter essere accolto. Poi allora un po' d'acqua, lavatevi i piedi, perché chiaro l'acqua è preziosa, tra l'altro, non è che ce n'è tanta, però viene usata per lavare i piedi, no? Per lavare i piedi all'ospite, che evidentemente ha i piedi sporchi, pieni di polvere, stanchi, no? Accomodatevi sotto l'albero dove c'è il fresco, permettete che vada a prendere un boccone di pane e rinfrancatevi il cuore, poi potete proseguire, è per questo che siete passati dal vostro servo. Però poi loro cosa fa? Un boccone di pane è un boccone di pane, va, corre da Sara, presto 3 staia di fior di farina, la farina migliore, no? Impasta le fanno focacce, lui corre all'armento, va all'armento, prende un vitello tenero e buono, il vitello, poi un giorno sarà il vitello di grano, no? Quello della parabola del padre, relato col grano, nella parabola del padre dei due figli, no? Quando torna il figlio minore, ma insomma comunque il vitello, ecco, buono, ecco, lo diede al servo e si affrettò a prepararlo, cioè viene ucciso questo vitello, bisogna per fare altro che un boccone di pane, veramente una festa. E poi gli dà latte acido e latte fresco insieme al vitello, lo yogurt, il latte fresco, che tra l'altro è interessante, poi gli abbini anche su questo, è contro tutte le norme kasher, no? Che impediscono di mangiare la carne e i latticini insieme, quindi insomma interessante. Poi so che i rabbini adesso non so come risolvono il problema, però insomma gli offre tutte queste cose qua a questi tre, che poi sembrano uno, sono tre, e così mentre egli stava in piedi presso di loro sotto l'albero, quelli mangiarono. Ecco, nell'icona c'è anche Sara, no? Che è coinvolta in questa ospitalità, perché anzi lei prepara le focacce con il fiore di farina, però nel racconto biblico finora lei è fuori campo, cioè prepara le focacce eccetera eccetera, però come ogni donna morigerata orientale, appena arrivano degli stranieri si ritira dietro la tenda, nella parte diciamo più riservata. E lì succede quello che succede adesso, che è un momento molto importante, no? Quindi così mentre egli stava in piedi presso di loro sotto l'albero, quelli mangiarono, poi gli dissero: dov'è Sara tua moglie? È interessante che la chiamano Sara, non la chiamano Sarai, cioè la chiamano col suo nome nuovo. Rispose: è là nella tenda, cioè nella parte evidentemente più interna, no? Dov'è? Adonai riprese: tornerò da te tra un anno, a questa data. Vedete, adesso il termine è proprio preciso, no? E allora Sara, tua moglie, avrà un figlio. Ecco, vedete che lui, perché è uno dei tre, no? Che poi c'è questo singolare, plurale, che parla, e parla perché? Perché ascolti anche Sara. Cioè, finora Sara sembra ha sempre ricevuto la promessa, evidentemente Abramo gliene ha parlato, ma da Abramo. Invece questa volta sente anche lei, in maniera indiretta, in maniera molto rispettosa verso di lei. E lei, tra l'altro, è colei che porta la sfiga dentro di sé, no? Cioè, colei che al grembo sterile, eccetera. Intanto Sara stava ad ascoltare all'ingresso della tenda ed era dietro di lui. Abramo e Sara erano vecchi, avanti negli anni. Era cessato a Sara ciò che avviene regolarmente alle donne. Allora Sara rise dentro di sé e disse: avvizzita come sono, dovrei provare il piacere mentre il mio signore è vecchio? Ecco, la reazione di Sara è come quella di Abramo. Abramo si era prostrato e prostrandosi ride, forse anche per non farsi vedere, no? Si prostra e sempre. Sara ride dentro di sé. Cioè, non riesce a trattenere questo riso, che però è un riso interno in qualche modo, è lì che orecchia, no? In qualche modo è sorpresa da queste parole, e ride dentro di sé, no? Dicendo, vedete, anche sono molto concreti i termini, no? Avvizzita come sono, dovrei provare il piacere mentre il mio signore è vecchio. Ecco, evidentemente qui è in qualche modo un orgasmo impossibile, no? Dall'una e dall'altra parte. E questo diventa una risata anche per Sara, una risata probabilmente, boh, anche lì, ciascuno di voi veda come, no? Com'è colorata. Ma Adonai disse ad Abramo, sta parlando con Abramo perché senta Sara, no? Interessante, no? Perché Sara ha riso dicendo: potrò davvero partorire mentre sono vecchia? C'è forse qualche cosa impossibile per il Signore? Al tempo fissato tornerò da te alla stessa data e Sara avrà un figlio. Allora Sara negò: non ho riso! E qui vedete, si esce fuori, si tradisce, no? Prima ha riso dentro di sé, dicendo: come posso provare il piacere avvizzita il mio signore. Adesso in qualche modo si scopre e dice: no, non ho riso! Perché aveva paura. Ma qui gli disse: sì, è proprio riso. Ecco, questo è interessante, no? Cioè, come poter interpretare questa scena. Sara ride come ride Abramo, no? Allora le parole della promessa, di quello della promessa, perché poi questi tre uomini sono quello della promessa, no? Anche se Abramo e Sara non lo sanno, pensano che siano due stranieri. Allora questa parola è da intendere come una specie di rimprovero. Cioè, e Sara hai riso, vieni un po' fuori. Vieni fuori che hai riso, ti sei tradita, eh? Cioè, è da intendere così, e noi con le nostre interpretazioni moralistiche certo tendiamo a interpretare così, oppure se lo devi interpretare come: dai Sara, ridi, non avere paura, ridi. C'è un invito a ridere, un invito a vivere la propria risata, che è di incredulità, evidentemente, in questo momento, come quello di Abramo, d'altra parte, no? Perché poi questa risata vedrai che si trasformerà. Di fatto il figlio è Yitzhak, il figlio della risata, ma vuol dire anche il figlio del sorriso. Per cui finalmente Sara può imparare a ridere, può imparare a lasciarsi andare alla risata, e questa risata diventare finalmente un sorriso, no? Sarà avvizzita, rinsecchita probabilmente, no? Dalla propria sterilità, inacidita anche dalla propria sterilità. finalmente può incontrare veramente anche lei la promessa in maniera diretta, e imparare a ridere e poi a sorridere, ad essere se stessa, no? Fino in fondo, ma in modo che poi questo riso diventi sorriso. Di fatto, quando più avanti nascerà, perché il Signore le promesse le mantiene, quindi entro un anno concepiscono, hanno un rapporto sessuale, non l'avevano chissà più da quanto, no? Con questa sterilità che ha segnato la loro vita. Anche se in effetti è strano, perché Abramo avrebbe potuto ripudiarla, non l'ha mai fatto. O declassarla a concubina, no? Prendere un'altra moglie di rango per avere dei figli, non ha mai fatto. Avrebbe potuto già da tempo pretendere l'utero in affitto di una schiava. È stata poi lei, Sara stessa, che l'ha proposta questa cosa. Però di fatto, quindi, il loro rapporto, però è un rapporto chiaramente segnato da grande fatica. E quindi questo poter finalmente ridere e sorridere. E al capitolo 21 poi c'è la nascita di Isacco. Finalmente il Signore visitò Sara come aveva detto e fece a Sara come aveva promesso. Sara concepì e partorì ad Abramo un figlio nella vecchiaia, nel tempo che Dio aveva fissato. E il tempo che Dio ha fissato è il tempo in cui entrambi diventano impotenti e sterili, sperimentano radicalmente la loro povertà come una cosa condivisa, non più una cosa che è solo di Sara. Abramo chiamò Isaac, il figlio che gli era nato, che Sara gli aveva partorito. Abramo aveva 100 anni quando gli nacque il figlio Isaac. Allora Sara disse, ecco qui è interessante, motivo di lieto riso mi ha dato Dio, chiunque lo saprà sorriderà di me. Poi disse, chi avrebbe mai detto ad Abramo, Sara deve allattare i figli, eppure gli ho partorito un figlio nella sua vecchiaia. Cioè, allora vedete che la fine è un sorriso, che è un sorriso di gioia. No? È un sorriso che coinvolge tutto il clan, che coinvolge... finalmente c'è quel salmo, non mi ricordo, 120, no, non mi ricordo mai, uno dei salmi dell'Ascensione, e dice... quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion, oppure come traduce un'altra possibile traduzione, cambiò la nostra sorte, la nostra bocca si aprì al sorriso, la nostra lingua si sciolse in canti di gioia. Allora si diceva tra i popoli, il Signore ha fatto grandi cose per noi, ci ha colmati di gioia. Ecco, in fondo questa esperienza di un sorriso che finalmente Sara può vivere. Il suo sorriso quando nasce il figlio. La risata diventa un sorriso. Yitzhak è il nome del figlio della promessa. Ecco, questo cammino mi sembra che qui c'è questo essere ger, no? In fondo questo essere nomade, questo essere ospite, questo essere straniero di Abramo e Sara, perché Sara e loro continueranno ad essere nomadi tutta la loro vita. Quando Sara morirà, Abramo comprerà la grotta sepolcrale, lo comprerà da un ittita, da un abitante del paese, sarà il primo pezzo di terra promessa che effettivamente possiede. Gli ittiti gli dicono con quel faro orientale, ma no, ma puoi pensare, ma prendilo, ma non neanche da dire, ma no, la voglio pagare, ma no, eccetera. Alla fine, insomma, alla fine contratta e compra il pezzo di terra Macpela, la grotta di Macpela, che è a Hebron, dove c'è ancora adesso la grotta dei patriarchi, che è luogo comune e conteso da e sinagoga e moschea, no? Dove sono le tombe dei patriarchi, non sono mai stato, tra l'altro, e però sarà il primo luogo della terra promessa, mentre tutto è ancora il futuro. Lui continua a camminare nella terra che è loro data, che però sarà dei propri discendenti, sarà di Israele quando vi entrerà, per quel tempo che ci starà adesso di nuovo, no? Lo è di per sé, con tutti i punti interrogativi e le problematiche collegate. E allora volevo concludere con un ultimo testo che mi sembrava bello prendere, che è un testo della lettera agli Ebrei, Ebrei 11:8-16. 11, 8, 16. In cui parla della fede degli antenati, l'autore della lettera agli ebrei, e ne parla tutta, fa una carrellata, ma arriva finalmente ad Abramo. Per fede Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per un luogo che doveva ricevere in eredità e partì senza sapere dove andava. Quello che abbiamo visto, no? Partì per un luogo, obbedì partendo per un luogo che doveva ricevere in eredità. E partì senza sapere dove andava. Per fede soggiornò nella terra promessa come in una regione straniera, abitando sotto le tende, come anche Isacco e Giacobbe coeredi della medesima promessa. Appunto, continuano ad essere dei ger, degli stranieri che abitano sotto le tende in una vita mobile, ospiti nella terra che è loro, ma però non lo è ancora. E dice, egli aspettava infatti la città dalle salde fondamenta il cui architetto e costruttore è Dio stesso. Una città futura. Per questa, per fede, anche Sara, sebbene fuori dall'età, ricevette la possibilità di diventare madre, perché ritenne fedele colui che glielo aveva promesso, anche se prima ha riso. Ha vissuto la sua risata. L'incredulità che poi è diventata un sorriso. Per questo da un uomo solo, inoltre già segnato dalla morte, appunto Abramo ha 100 anni, che è impotente ormai, nacque una discendenza numerosa come le stelle del cielo e come la sabbia innumerevole che si trova lungo la spiaggia del mare, come anche l'altra scena famosa del capitolo 15, no? La scena notturna delle stelle. Nella fede morirono tutti costoro pur non avendo conseguito i beni promessi, ma avendoli solo veduti e salutati da lontano, dichiarando di essere stranieri e pellegrini sulla terra. Vedete qui il tema dello straniero, no? Dichiarando di essere stranieri e pellegrini sopra la terra. Chi dice così infatti dimostra di essere alla ricerca di una patria. Se avessero pensato a quella da cui erano usciti, avrebbero avuto la possibilità di ritornarvi. Ora invece essi aspirano a una migliore, cioè a quella celeste. Per questo Dio non disdegna di chiamarsi loro Dio, ha preparato per loro una città. Ecco, allora qui c'è quest'ultima immagine di questa città futura, attesa, che è la mia patria veramente, dove io poi sarò non più pellegrino, ma adesso lo sono, e che vedete da una parte qui si apre tutto il tema della città, su cui abbiamo lavorato in particolare Beppe Bertaglia, il fratello di Guido, ha lavorato, ha fatto la sua tesi sulla città dell'Apocalisse, o meglio sulla fraternità nell'Apocalisse, perché c'è tutto questo gioco tra la città che nella Bibbia è costruita da Caino, è Caino che inventa la città per porre un rimedio alla sua angoscia, che è l'incapacità di vivere il rapporto di fraternità e di diversità, che la diversità è una minaccia che mi fa sì che io non ce la faccio e lo ammazzo il fratello, perché non riesco a sopportare la sua diversità, mi schiaccio. E allora tutto il tema della città scorre nella Bibbia fino alla città che è la Gerusalemme celeste, fino a Babilonia, che è la grande città che implode, implodendo finalmente fa uscire fuori il sangue nascosto di tutti gli schiacciati della storia e finalmente viene fuori e può essere visto da Caino questo sangue. Pensiamo tutti morti in mare, no? O sotto le bombe, ma anche in mare. Nel Mediterraneo, che è una grande tomba oramai, no? Io sono stato a novembre in Calabria, abbiamo fatto un convegno, poi siamo stati a un posto, adesso non mi ricordo mai il nome, un villaggio un po' in alto ancora vicino a Reggio, dove nel cimitero del paese è stato ampliato e sono stati ospitati 80 di tombe di persone morte in mare, no? Musulmane, cristiane, c'è anche una mamma con una bambina. Molti sono senza nome, la maggior parte, sono morto tal giorno, no? In mare. E ci sono questi tumuli di terra composti con veramente pietà anche da parte della gente del luogo. Avevano portato un fiore al giorno dei santi, in ogni tomba avevano portato un fiore. Ecco, Ecco, quando questo sangue viene fuori, finalmente non è più nascosto, è possibile allora un cambiamento radicale anche nella logica di Caino, nella sua morte, e allora può scendere la città, la Gerusalemme che scende dal cielo, no? Implode Babilonia e viene la città, questa città di cui si parla qua, ecco, questa città futura, no? Nei confronti dei quali siamo sempre stranieri e forestieri, appunto, ger, no? Ancora siamo ger che camminano verso questa città, siamo pellegrini, anche perché non siamo solo ger, siamo anche pellegrini, abbiamo una meta. E questa città non è solo la Gerusalemme celeste escatologica, cioè al di là della storia, al di là della morte, no? Ma è anche la Gerusalemme che viene in questa nostra realtà, no? Viene in questa nostra realtà. La Gerusalemme viene in questa nostra realtà, entra dentro, no? Proprio gli ultimi capitoli dell'Apocalisse sono tutto un gioco, no? Di questa città bellissima che è un gioiello e che è anche la fidanzata dell'agnello, no? Babilonia è la puttana, ma Gerusalemme è la fidanzata che poi diventa la sposa. Interessante, viene chiamata la fidanzata, la ninfe, che probabilmente è la fidanzata in questo tempo che stiamo vivendo, perché alla fine dei tempi diventi veramente la moglie dell'agnello, la funna dell'agnello, come si dice in piemontese, la gunè. E allora questo è veramente il punto di cammino, cioè questa città è attrattiva, no? Questa, però è attrattiva del nostro essere stranieri, come dice Mark, no? Io volevo anche rileggerlo alla fine di questo percorso, le sue parole che avevano annunciato la settimana biblica che abbiamo fatto con i giovani sullo straniero. Nella Bibbia gli stranieri non sono gli altri, gli stranieri siamo noi stessi. Adam, l'uomo, deve lasciare il giardino, il paradiso. Abramo, il padre delle nazioni, deve abbandonare la terra della sua nascita, l'Eklekà, no? Giuseppe viene venduto, deve vivere senza la sua famiglia in Egitto. Israele, il popolo di Dio, deve lasciare le pentole della carne d'Egitto, che però sono il luogo della sua schiavitù, e vivere nel deserto per 40 anni per raggiungere la terra promessa. Dopo secoli Israele perde la terra promessa, viene deportato nell'esilio. Come stranieri tra le nazioni, gli israeliti devono cercare Dio e lì trovano la sua universalità. Trovano anche che la loro particolarità, il loro essere stati scelti, loro sono, non perché fossero i più bravi, i più belli, i più buoni, ma anzi i più piccoli. Era una scelta, un'elezione per tutti gli altri, come segno per tutti gli altri. E così anche oggi la Chiesa. L'identità di Israele come popolo di stranieri, come ospiti sulla terra, è fondamentale per la loro etica, per la loro legge divina. Come Dio ama lo straniero, Israele deve amare gli stranieri, sono i testi di questa mattina, no? Siccome Israele sa come sentono gli stranieri, perché lo è stato lui, e in qualche modo ancora lo è, anche se rischia sempre di dimenticarsene, i poveri e gli oppressi, siccome Israele sa come sentono, cosa provano gli stranieri, i poveri e gli oppressi, e siccome Dio li ha salvati, anche loro devono proteggere gli stranieri, i poveri e gli oppressi. Ecco, quindi riprendiamo così queste ultime cose sullo straniero, alla luce di Abramo, no? Il suo percorso. Come magari facciamo una reazione più stando qua o... Non so se vogliamo prenderci di nuovo una mezz'oretta fino alle adesso sono le 5 meno un quarto, io faccio meno 10, fino 47, fino alle, possiamo fare fino alle 5 un quarto e poi trovarci, diventa troppo tardi, oppure no, 5 un quarto alle 6 possiamo nuovamente poi fare uno scambio, potrebbe essere così, no? Questo tempo prendete le Bibbie, non c'ho più fogli, se no vabbè, se non il Eklekà eccetera, ma appunto i capitoli sono il capitolo 12, 1, 11 e poi il capitolo 18, anche l'inizio del capitolo 18, e infine Ebrei 11, 8, 16, che era di Ebrei, che, e dopo le lettere di Paolo, no? Le lettere di Ebrei. C'è qualche altra Bibbia? Se qualcuno vuol prendere anche la mia, non perda i cosi che stanno dentro, i segnali.